Ciao Marco,
Ciao Cesare.
chi mi hai portato oggi di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, una grandissima Pythonista.
Ma chi è Marlene Mgani?
No, di più. È qui con noi Maya Massarini, Software Engineer presso Red Hat. Benvenuta Maya. Grazie
Benvenuta.
Grazie,
a te. Ovviamente per noi è un onore averti ospite. Potresti raccontare ai pochi in ascolto che non ti conoscono, chi sei e di cosa ti occupi?
Allora, come hai detto tu, un software engineer con alle spalle diverse esperienze, nel senso proprio diverse, molto diverse tra di loro, perché adesso diciamo sono nel mondo del cloud all'interno di Red Hat, quindi abbiamo questo servizio che poi credo approfondiremo, che tratta. Che aiuta i maintainer a fare release su Fedora e non solo Fedora, però in passato mi sono occupata di software embedded in diversi contesti, e dalla domotica al networking, lavorando sì con packet anche un po' più a basso livello, e quindi sì, diciamo, ho spaziato dal basso all'alto, ecco.
Fantastica, dal cloud. Il ferro. Allora, con te parleremo di parecchie cose. Faremo un po' un intro su, per chi non conosce, com'è il mondo Linux, package, distribuzioni. Con quella scusa poi parleremo del progetto su cui lavori, che è il progetto open source Packit, e ci racconterai anche un po' di cose interessanti, non tanto su Packit, ma su come si configura l'automazione, la continuous integration, come si raggiungono degli altissimi livelli di automazione in un progetto Python.
Volentieri.
E, esatto, e poi chiaramente inevitabilmente parleremo magari un po' di open source o della tua esperienza di domotica. Allora, quindi tu lavori in Red Hat, però nel tuo lavoro rientra anche a contribuire, no, all'open source, e puoi raccontare un po' il progetto su cui lavori. Proprio dove si colloca, no? Nel mondo Linux, e raccontaci un po' di cosa, che problema risolve.
Ok. Allora, Packit è un sistema di continuous integration. Continuous integration pensata propriamente per i maintainer, in particolar modo per i maintainer di distribuzioni basate su RPM. Anche se abbiamo diverse richieste da qualcuno che pacchettizza debug file, ma ancora non siamo pronti. E quello di cui ci occupiamo è mettere assieme e automatizzare tutta una serie di strumenti che aiutano i maintainer a fare il loro lavoro. Una delle cose più belle, secondo me, è che, beh, qui bisognerebbe fare una piccola, credo, digressione sul fatto che quando rilasci un pacchetto per una distribuzione, puoi o lavorare downstream oppure puoi lavorare upstream. Quando lavori upstream vuol dire che lavori sul progetto, a prescindere dalla distribuzione dove andrai a rilasciare il codice. Quando lavori downstream, invece, lavori proprio per sistemare in qualche modo l'applicazione che è stata scritta upstream, ma che serve in qualche modo ritoccare con delle patch o con cose, insomma, simili, per far funzionare questa applicazione nell'ecosistema di tutte le altre applicazioni della distribuzione. Packit automatizza tutta una serie di check in upstream, vuol dire che tu scrivi la pull request in upstream e Packit automatizza tutti i test per vedere se la tua pull request rompe qualche cosa nella distribuzione finale. Non solo fa andare i test, ma fa anche andare le build. Sì, ovviamente prima di fare il test facciamo una build per vedere se riesce ancora a compilare nella distribuzione finale, e poi ci sono tutta un'altra serie di strumenti a contorno.
Quindi, dato che hai introdotto un po' di termini che per chi lavora come te in questo ambito sono ovvi, però magari per chi come me arriva da un altro settore sono un po' di cose che sarebbe utile raccontare, cioè chi sono i maintainer, cos'è un RPM e diciamo, qual è un po' il ciclo di vita di queste distribuzioni?
Ah, sì, allora vabbè, i maintainer sono, diciamo, quelle persone che si fanno carico di prendere del codice scritto in qualche progetto GitHub, GitLab, qualsiasi GitForge che vi venga in mente, non solo GitForge, SourceForge, che ha Mercurial, insomma, esistono un sacco di forge. Prendete il progetto da un forge, il maintainer prende un progetto da un forge e lo fa funzionare in una distribuzione, nel senso che devi riuscire a far coesistere, facciamo finta, la tua libreria con le altre librerie a quella versione che ci sono nella distribuzione. Non è sempre così banale. A volte hai bisogno delle patch per far coesistere magari la tua libreria, quella su cui stai lavorando, con delle librerie che non sono nella versione che ti aspetti, perché l'upstream non ha vincoli, ma il downstream, la distribuzione, ne ha tanti. E quindi questo direi che è la figura del maintainer. E diciamo l'RPM è la forma attraverso cui è quel binario che arriva all'utente finale, che nelle distribuzioni, diciamo, Red Hat, si installa con un DNF install e che ti permette molto velocemente di ottenere la tua applicazione o la tua libreria nella distribuzione che stai utilizzando. E il ciclo di vita di questi binari in Red Hat 10 anni, credo, come minimo, e in Fedora invece il ciclo di vita è molto molto breve, 6 mesi. Nel senso, vengono sì, obsoleta,
Diventano obsoleti.
grazie, diventano obsolete molto presto.
Ok, chiarissimo. Quindi, diciamo, se non usasse il maintainer, un tool come Packit, avrebbe un onere molto più grande di controllare tante cose. Quali sono le cose che deve controllare il maintainer? Cosa automatizza Packit?
Ecco, allora, Packit, come dicevo prima, riesce a fare capire a chi scrive upstream, supponendo, non è sempre così facile, non sempre Packit si può installare upstream. Tante volte il maintainer può lavorare solo downstream e non può intervenire nell'upstream. Cerco di fare degli esempi. Beh, per esempio, io so, vabbè, diciamo, sono la maintainer di questa piccolissima. Di questo piccolissimo plugin di WinIdea, sì, di WinIdea, non so se sì, è chiaro, no.
No, non
Ok,
conosco,
sì.
però dai,
No,
dici pure.
secondo me lo conoscete, sono io che magari mi sbaglio. PyCharm fa parte
Sì.
della suite.
Ok.
Ok. E questo piccolo plugin, io lo rilascio per Fedora. Però io non sono in contatto con chi scrive il codice. Rilascio il pacchetto e faccio le modifiche tutte downstream. Come mi aiuta Packit? Quando esce una nuova versione nell'upstream, in automatico mi fa uscire un nuovo pacchetto downstream. C'è tutta l'automatizzazione che cambia i metadata necessari a fare la nuova build con le nuove versioni, a caricare in automatico il nuovo codice sorgente prelevato dall'upstream per creare il pacchetto che va nella distribuzione Fedora. Questo, diciamo, forse è uno degli esempi più. Cioè, questo di solito è quello che succede più comunemente, che il maintainer non è a stretto contatto con l'upstream. Però invece, diciamo, in Red Hat spesso i team hanno sia l'upstream che il downstream. E qui parlo di un sacco di tool di Linux. Da noi Packit automatizza tutto il processo di rilascio per systemd, per Cockpit, per Podman, per una serie di package che Red Hat, cioè sono veramente tante, adesso neanche chiedetemi se sono che mi vengono in mente tutti quelli più grandi, ma insomma, allora lì i maintainer sono a strettissimo contatto con gli sviluppatori del progetto stesso e quindi Packet può lavorare anche in upstream e quindi fa sì che gli sviluppatori si accorgano subito se le loro modifiche al codice sorgente, ad esempio di Portman, sta in qualche modo rompendo la compatibilità con altre librerie, in modo che si possa attuare prima possibile delle operazioni di, insomma, di ricerca del perché, magari è l'altra libreria che in qualche modo bisogna collaborare con, sì, insomma, poi c'è la ricerca del problema, però prima escono i problemi, più facile affrontarli. E quindi sì, direi che Packet aiuta proprio, soprattutto se usato in upstream, a risolvere prima i problemi. Se usato in downstream, ad avere meno task, sì, come dire, noiosi da fare, certo. Nel senso, sono solo cose da muovere, file da aggiornare, ma in maniera proprio, a volte, sì che se un automatismo lo fa per te è molto meglio.
Sì, per chiarire un attimo, tutto quello che Maya ha detto, per esempio Systemd è il servizio di Linux che ti permette di far partire i vari servizi, Cockpit è praticamente una console web per distribuzioni Linux e il lavoro è fondamentalmente titanico perché si tratta di quello che succede in Fedora, che è il cosiddetto upstream, è un po' il Vietnam, cioè praticamente vediamolo un pochino come il posto dove lo sviluppo sta succedendo. Poi c'è la stabilizzazione, che sarebbe dove quello che succede in downstream, cioè come tutto l'ecosistema poi alla fine sta in piedi. E Packet, possiamo dire giusto, che fa anche da gating, è un tool anche che fa da gating per evitare che si spacchi tutto.
Sì, possiamo dirlo... sì, può essere configurato in questo modo, per Fedora, diciamo, non per CentOS, non per RHEL, che hanno i loro sistemi di gating molto più restrittivi, ma per Fedora sì.
Esatto. E volevo farti una domanda. Quindi Packet, abbiamo visto più o meno cosa serve, speriamo di averlo spiegato bene, ed è fatto in Python. E ci sono tanti bei pezzi di Python dentro, perché, diciamo, mi dicevi che la parte web... usa Flask, usa Celery, usa, immagino che Celery, che è una task queue, venga usata un pochino per fare poi la pacchettizzazione e rendere il sito responsivo, immagino. Se ci parli un pochino del funzionamento a livello di sistema dell'applicazione, così chi è a casa potrebbe anche andare in GitHub e dire in questo progetto hanno usato tutte queste belle cose che si parlano, proviamo a guardare per imparare qualcosa.
Ok, allora sì, sicuramente dal mio punto di vista il cuore di Packet è Celery. Celery è appunto la task queue che prende tutti gli eventi scatenati dai servizi che in qualche modo ci danno feedback e che triggerano qualche operazione all'interno di Packet e sono tanti. Abbiamo GitHub, abbiamo GitLab, abbiamo dei servizi interni a Fedora, ascoltiamo un sacco di eventi da diversi servizi esterni. Questi triggerano delle operazioni all'interno di Packet e di solito, e praticamente quello che succede è che vengono salvati istantaneamente in Redis e poi Celery li pesca, li analizza e decide se dobbiamo far partire ad esempio dei task. A volte, per esempio, se fallisce una build per un pacchetto, il maintainer può decidere di ritriggerare la build, fa un commento nella pull request. Questo è un evento che parte da GitHub, se la pull request era su GitHub, entra all'interno di Celery, Celery dice ok, facciamo partire di nuovo il task di build del processo. Così diciamo, poi abbiamo i vari pod. Adesso non so se vogliamo vedere anche la parte sistemistica, comunque abbiamo i long running pods, i short running pods, che diciamo stanno dietro a quelli che sono i task lunghi di Celery o i task invece un po' più corti e snelli appunto di Celery. Il nostro database è Postgres, lì abbiamo tutta la lista dei progetti, tutte le build fatte, abbiamo una dashboard esposta verso l'utente. Questa dashboard è un misto, sì, è React, diciamo, nella parte, insomma, più alta, e sotto è Flask. E sì, poi
E
abbiamo un interesse.
quando lavori su un progetto open source così ampio, di solito il team come si organizza? Tu, per esempio, sei focalizzata su una di queste aree oppure riuscite a coprirne diverse?
No, quello che mi piace molto del team dove sono adesso, confrontandolo con il team dove ero, è che veramente tutti fanno più o meno tutto. Poi ovviamente c'è il nostro DevOps, che è un DevOps da lungo tempo ed è bravissimo, però tutti quanti cerchiamo di fare tutte le mansioni, sì, tutti. Ok, le card,
Certo.
perché insomma abbiamo la nostra Kanban board su GitHub, le card quindi le potete vedere su GitHub. Ogni settimana decidiamo quali saranno le card da fare, perché decidiamo che vogliamo focalizzarci nel quarter su questo obiettivo, decidiamo assieme le carte, le mettiamo su GitHub e la regola è: ognuno prende una delle prime due, tre carte, insomma, nessuno ti proprio obbliga a prendere la prima, nessuno ti sgriderà se non prendi la prima, però insomma, si cerca di rimanere in quello. E quindi tutti fanno tutto, dalle operazioni, dal scrivere Ansible per automatizzare la creazione o il deploy su Podman, oppure a fare degli spike, quindi delle carte in cui approfondiamo ricercando magari qualche nuova tecnologia, cosa che stiamo per esempio facendo adesso, perché Celery è molto interessante, però c'ha dei limiti. E adesso stiamo introducendo molte dipendenze tra i nostri task, e qui si vede tanto il limite di Celery. E quindi stiamo guardando alternative, vedremo se spostarci a Temporal I.O., stiamo valutando, non lo sappiamo ancora. E quindi abbiamo queste carte di research, sì.
No, è bello questo mix di attività perché immagino che è un modo in cui innanzitutto impari molto velocemente, no? Perché sei esposta a diversi tool, a diverse parti, ma ti dà anche, no, una visione più a 360 gradi del progetto su cui lavori, perché se no magari se fossi circoscritta solo un'area ti perderesti un po' e magari potresti dare anche un contributo meno efficace di quello che dai. Però in realtà ti volevo chiedere, perché vedendo questa repo abbiamo notato che anche se qualcuno non è proprio addetto del settore, no? Dell'RPM, eccetera, comunque c'è tanto che si può imparare. Cesare, per esempio, raccontava prima dell'inizio della puntata che a livello di best practice, di automazione, proprio nella configurazione dell'app Python del progetto, è, diciamo, un esempio veramente ricco di ispirazione, no? Puoi raccontarci un pochettino questa automazione di cui parliamo, cosa tocca, cosa c'è, magari darci un po' di dritte di quali sono i tool che anche qualcuno potrebbe copiare.
Sì, volentieri. Allora, innanzitutto concordo tantissimo, è una delle cose che mi ha affascinato quando sono entrata in questo team, il livello di automatizzazione di ogni task che può essere automatizzato. D'altronde è un progetto di automazione, quindi insomma ci sta a puntare sull'automazione. E quindi abbiamo per esempio cose, credo, abbastanza comuni come avere il code checking con MyPy. Avevamo Black, adesso abbiamo Raph per tenere lo style. Abbiamo davvero diversi tool, neanche me li ricordo tutti, ma quello che a me è davvero sempre molto piaciuto è questo piccolo bot di GitHub, che crea in automatico le pull request per aggiornare tutti questi strumenti, che ci automatizzano qualcosa. Quindi noi ogni settimana abbiamo nei nostri repo almeno una ventina, trentina di questo di cui fare il merge per aggiornare tutti i nostri tool di
Quindi, se ho
automazione.
capito bene, questo bot, diciamo, gira ogni tot, ogni settimana, controlla le dipendenze che avete, non so, nel vostro requirements o qualcosa di simile, e se vede che è uscita una nuova versione, per esempio, di RAF, e dice ok, quindi apre in automatico una PR in cui semplicemente aggiorno la versione o fa anche altro.
Esatto, però ogni nostra pull request è testata, quindi noi con la PR sappiamo che rompe o non rompe qualcosa. Di solito tutte quante passano molto lisce e ovviamente appena porti ad esempio avanti la versione del nuovo style di Black o di Roof, non so come vogliamo dirlo, ecco, magari il tuo codice anche cambia un po', però sai che funziona. Poi quando rompe qualcosa, allora lì dovrai vedere perché si è rotto qualcosa. Ogni tanto magari la nuova versione è instabile, trovi un nuovo bacco e sei uno dei primi a notificare l'upstream del tool che insomma c'è qualcosa che non va. Oppure magari invece ogni tanto ha trovato qualche bacco nel tuo codice perché la versione più aggiornata è più potente, non so.
E tu, diciamo, aggiorni in automatico sia major che minor o è una cosa configurabile,
Oh,
versione?
sai che adesso non ho mai fatto caso se va così nel dettaglio. Mi sembra che le
Ok.
porti avanti è sempre tutta, a prescindere. Probabilmente è configurabile, non lo so. Non ho scritto io questa automazione o il bot, però insomma è simpatico, sì.
Ma avete anche dei Gitux che vi bloccano le commit in caso ci sia qualche cosa non compliant con lo style o cose di questo tipo? O è proprio
Sì,
fa
sì.
tutto il bot?
No, GitHub ha tutti i check, cioè prima di poter fare il merge di un pull request bisogna passare il check dello style, il check, sì, quindi abbiamo i git pre-hooks, insomma,
Pre-hooks.
poi sì, i pre-commits hooks,
Pre-commit.
ok, sì, e, boh, poi test, no, ci sono tutta una serie di, diciamo, non so, chiamiamolo gating prima che la nostra pull request possa entrare. Deve essere tutto verde.
E prima ci avevi raccontato, prima di iniziare a registrare, che c'è anche un'altra cosa che avete automatizzato, che è molto particolare, che oltre a quella del bot, delle dipendenze che è veramente super, che è una sorta di rotazione di ruoli del team. Ecco, non so se ci vuoi raccontare che cos'è.
Sì. Allora, nel team abbiamo diversi ruoli, diciamo, noi li chiamiamo settimanali. Allora, siamo un servizio web e quindi facciamo il deploy della nuova versione del servizio ogni settimana e creiamo chi fa il deploy di questa nuova versione crea anche il blog post per avvisare tutti i nostri utenti delle nuove feature che ci sono. Poi c'è un altro ruolo che è quello del Kanban Lead. Siamo un team, diciamo, agile e quindi facciamo queste riunioni settimanalmente. Chi ha il ruolo del Kanban Lead deve, diciamo, occuparsi di moderare tutte queste riunioni, di fare le domande eventualmente, no? Di tenere le tempistiche. C'è una cosa bellissima sulle nostre stand-up che ho visto solo in Red Hat. Posso fare questa piccola
Sì,
digressione?
vai.
Sì, ok.
Magari
Noi
la
abbiamo
copio
la
anch'io, quindi.
Human, We Are Human Question, per cui all'inizio dello stand-up il Kanban Lead fa una domanda che può essere qualsiasi, da che cosa. Qual è lo sport che ti piace? Cosa hai fatto ieri? Qualsiasi domanda non work related, se non relativa al lavoro. E dopo lo stand-up, dopo che uno ha aggiornato il team su quello che è stato il suo lavoro, risponde a questa domanda se vuole. secondo me per i team remoti è
Sì,
davvero una bella cosa. Poi se
bello.
uno è
Perché nei team
remoto non
remoti, a volte
serve,
nel team remoto manca un po' l'opportunità di fare chat random, no? Che
insomma.
magari hai in
Esatto.
ufficio, quindi bello,
Sì.
bello.
È un po' un icebreaker.
Sì, funziona secondo me davvero molto. Ecco, scusate la digressione. Quindi boh, abbiamo questi ruoli, poi c'è il ruolo di chi rilascerà il nostro RPM, perché Packet è anche un'applicazione che si può installare a linea di comando, quindi noi usiamo Packet per rilasciare Packet. Insomma, tutti questi ruoli girano all'interno del team. Nel senso che un'automazione decide in maniera, insomma, sì, ciclica che cosa farai la prossima settimana. Oppure un altro
Fantastico.
ruolo molto bello come progetto open source, c'è chi deve rispondere per primo e dare, diciamo, il benvenuto ai nostri utenti in chat. C'è sempre qualcuno che, insomma, cerca di risolvere, poi magari non è detto che ci riesca e chiama gli altri per intervenire, però, insomma, almeno che ci sia qualcuno
Quindi
che faccia sentire che siamo presenti.
se ho capito bene, c'è questo tool che è automatico, che lunedì mattina, per esempio, assegna, cioè Maya, tu ti occuperai della Kanban, e il tuo collega invece sarà responsabile della community, è fantastico.
Sì, quello che fai ci crea ogni settimana la card nel nostro project in GitHub e questa è semplicemente una GitHub. Sì.
E qual è il canale della community? Slack o che cosa?
Noi siamo su Element, sì.
Ah, ok.
Questa è la community, sì, Slack interna Red Hat.
Ok.
E questo sistema di rotazione dell'assegnazione dei ruoli è un altro progetto open source che avete fatto o è solo un piccolo tool che usate internamente?
È un repo open source, ma veramente 4 righe di codice.
Ok,
Sì,
penso che lo
potrebbe.
sbircerò. Come si chiama?
Sai che non me lo ricordo, rotate qualche cosa probabilmente, devo andarlo a vedere.
Vabbè, poi dopo ce lo mandi, lo mettiamo
Ce
nella
lo dici
descrizione.
dopo. Senti, io ho una domanda. Ho visto sempre guardando sotto i vari progetti di Packet che avete anche una specie di processo carino per fare ricerca. Ho visto che c'è un repo research. In cui c'è un template, un obiettivo, qual è l'obiettivo della ricerca? Quando tu parlavi, ogni tanto facciamo spike, poi il risultato di questi spike va in questo repository e quindi uno,
Sì,
volendo,
esatto.
potrebbe andarsi a guardare questo repository e dire: ma questi hanno avuto un problema tipo il mio, fammelo leggere che vediamo un po' cosa ne pensi.
Sì. L'output, diciamo, di una card di tipo Spike è un file sul repository di
Research,
research.
Bellissimo. E poi
Date in open source, diciamo, anche gli output dei vostri spike generali.
Assolutamente sì, è un servizio completamente open source, ci sono tutte le informazioni necessarie a far girare il nostro servizio, diciamo, localmente, poi non è così banale perché appunto dicevo prima che reagiamo ad eventi che vengono anche dall'interno, ad esempio, di Fedora, sì, di Red Hat, della VPN Red Hat, quindi non si può reagire proprio tutto fuori, insomma, della VPN, però il grosso si può eseguire su un'istanza OpenShift Mini se ne avete una, oppure su Podman o Docker Compose, abbiamo tutti i file ed è quello che faccio abitualmente per debuggare problemi vari.
Sì, per chi non lo sapesse, Podman è praticamente una linea di comando per gestire container come Docker, quindi che è un pochino sotto il cappello di Red Hat. Senti, e ho visto anche, perché mi sono messo a sbirciare un casino sotto Packet prima della puntata, ho visto anche che usate, è abbastanza diffuso il Red Hat, per prendere le decisioni tecniche usate anche l'Open Decision Framework. Tu hai esperienza di decisioni con questo framework anche all'interno del progetto? Sì, no, com'è andata?
Allora, quando ho scritto quel documento io non c'ero, l'ho letto.
Ok.
Non so se il nostro metodo veramente ricalca quel quel documento, però posso dire come prendiamo le decisioni noi e secondo me è molto efficiente. Ok, facciamo quindi questa ricerca. Chiunque, chi prende la carta per fare la ricerca, fa la ricerca. Viene presentato il risultato della ricerca di solito nella riunione di architettura. Abbiamo una volta a settimana la riunione di un'ora sull'architettura del sistema. Lì chi ha fatto la ricerca presenta il risultato della ricerca. Se c'è qualcuno che ha da obiettare qualcosa, obietta, insieme si dice ok, quale strada vogliamo seguire. Di solito l'output di una ricerca non è solo quel file, ma una serie di nuove card che sono il follow-up del risultato della ricerca e delle decisioni che abbiamo preso durante la riunione di architettura. Poi lì il peso che diamo alle cose, veramente ognuno può dire quello che pensa, di solito siamo abbastanza concordi sì, sulla
E
strada
questo
da prendere.
framework, diciamo, questo framework vi dà una sorta di template per documentare le decisioni oppure non fa tanto parte del framework?
No, in realtà noi sì, non abbiamo molto templating in questo momento per le ricerche, sono abbastanza libere. Sì, non...
Ok. Nel frattempo ho trovato la repo che si chiama Weekly Roles.
Sì, ok,
Il
brava, sì,
bot che
è lei.
crea
Sì,
in
è lui,
automatico i roli
Repo.
settimanali, che
Sì.
magari sono attività che tanti team magari possono voler fare, o magari vogliono fare rotazione di chi prende in carico, non so, di servizi di produzione, contatti dagli stakeholder e chissà quante altre cose. Carino. Allora, abbiamo finito il tempo, siamo andati leggermente oltre e tu sei anche attiva, diciamo, online, non so se hai blog o qualche social dove possono seguirti, oppure diciamo, il modo più semplice per seguirti è il tuo operato su GitHub, ecco. Se qualcuno degli ascoltatori volesse
Sì.
vedere un po' le tue gesta del futuro.
Sì, direi che GitHub mi rappresenta. Sì.
Allora,
Sì. No, io non sono molto social,
come ti
meglio i
troviamo
social.
su GitHub?
Maya Massarini.
Vai, perfetto, grazie mille Maya. Allora,
Sì. A voi. Grazie.
buona serata e alla prossima puntata.
Grazie,
Ciao.
grazie. Ciao, ciao.
Ciao.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.